Ben arrivati amici calabresi e siciliani a un'altra puntata di Pushing. Una puntata per me importante, una puntata alla quale tenevo molto, con un giovane regista calabrese, con Luca Viapiana. Ma prima di parlare con Luca, di farci raccontare la sua storia, voglio ringraziare la mia squadra di lavoro, Alessandra Curto, Anna Maria Vetare, Antonella della Cronos, Andrea Gentile e Giuseppe Zullo, la Luxi che ci fornisce le sedute, Biagio Pantusua all'audio, la supervisione tecnica di Franco Gariano, il responsabile della produzione di Telespazio Paolo Giura, responsabile Alessandro Casadonte dell'Inspire Production e Pino Ianni in regia. Quindi partiamo subito, partiamo con questa storia importante, una storia che ci farà riflettere molto, una storia che mi ha fatto riflettere molto, una storia che aiuterà tante persone che stanno vivendo un momento di difficoltà a venire fuori da questo momento di difficoltà. Il nostro numero di telefono per intervenire è lo 0961 71 77 603, ma prima di aprire le telefonate è giusto salutare il mio amico. Salve. Luca Viapiana. Come stai?
Ma molto bene. Sono molto felice di essere qui anche perché spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto e di stimolo per qualcuno, ma anche per me parlarne così in pubblico è un'occasione preziosa.
È un'occasione per noi importantissima. Luca, tu avevi 24 anni.
Sì.
Quando una serata, una notte,
sì,
era notte, con degli amici rientravi da.
Sì. Sì, avevo 24 anni, è successo nel 2002, agli inizi del 2002, e praticamente così di sera, come molti giovani fanno, stavamo girando per locali, vicino Catanzaro, ad una curva ho avuto questo incidente, ero in compagnia di due miei amici, io ero seduto dietro in questa 500 e praticamente ad una curva la macchina è uscita fuori di strada, il vetro della macchina è andato fuori, non c'era guardrail in quel punto, per cui praticamente a seguito della botta del vetro della macchina fuori strada ho avuto lo scoppio della vertebra C5, e per cui in quel momento chiaramente è cambiata la mia vita. Sono stato subito ricoverato qui al Pugliese. E
vediamo queste immagini, sì, queste foto che raccontano.
Questa è una foto tragica, chiaramente dal mio punto di vista. E questa non è al Pugliese, questa è stata scattata a Monte Catone. Qui siamo molto in là con la degenza. Avevo già subito, all'epoca di questa foto, avevo già subito quattro interventi importanti. Perché, riallacciandomi a quello che dicevo, sì, prima, sono stato operato qui al Pugliese, praticamente mi hanno inserito a livello C5 delle placche che stabilizzassero la colonna vertebrale, solo che a seguito di questo intervento, nei giorni seguenti all'intervento, una delle viti che teneva questa placca è saltata, quindi saltando, spostandosi, avendo una migrazione, il termine tecnico, e mi ha reciso l'esofago. Quindi mi ha reciso l'esofago, ho dovuto subire a distanza quindi di 4 giorni dal primo intervento un secondo intervento, che mirava a ricucirmi l'esofago e a impiantare una nuova placca, no? Con
quindi,
nuove viti.
Oltre alla sofferenza che stavi,
sì,
vivendo per la situazione?
Sì, chiaramente era già una situazione altamente critica che poi è stata aggravata da questi episodi. Dopo questi due interventi sono andato via, ho lasciato Catanzaro, in teoria per fare riabilitazione, sono andato in aereo ad Imola. Dico in teoria perché in realtà poi arrivato lì è uscito fuori che la questa ferita che avevo all'esofago aveva fatto infezione, quindi dovevo risottopormi alla stessa operazione per la terza volta. E, per cui insomma lì è iniziato un vero e proprio calvario, perché per farmi questa terza operazione prima un'equipe di medici del Sant'Orsola di Bologna ha valutato un po' il da farsi, perché avevo un grosso rischio di setticemia, quindi rischiavo di morire per quello. E dopodiché hanno deciso di trapiantarmi un muscolo, il mio pettorale destro, e, diciamo,
che ha risposto bene
all'intervento. Sì, ha risposto bene, sì, fortunatamente ha risposto bene, e ho passato 6 mesi senza né bere né mangiare. In attesa che...
Ti alimentavano con...
Sì,
una...
venivo alimentato tramite una PEG, si chiama, è un tubicino che mi è stato inserito tramite un piccolo intervento all'interno dello stomaco, per cui venivo nutrito tramite questa pappa proteica.
Tu sempre cosciente in tutto questo? Hai
sì,
avuto...
Sì, sono stato sì, sempre cosciente, ho avuto sempre... forse al di là, forse nel primo periodo quando sono arrivato a Monte Catone, perché ero fortemente debilitato e avevo, forse è stata quella l'unica fase in cui, è l'unica fase di cui ho un ricordo più sfocato, però per il resto sì, sono sempre stato cosciente.
Luca, ieri mi raccontavi che a Monte Catone hai notato qualcosa che non ti è piaciuto, insomma.
Sì.
Dove il paziente non aveva un valore umano, ma un valore legato al business che si fa,
sì,
della malattia.
Sì, sicuramente. La mia esperienza a Monte Catone, che è in provincia di Imola, è stata molto negativa. E io e la mia famiglia eravamo andati lì con grandi speranze. Ci avevano indirizzato qui da Catanzaro a Monte Catone e sembrava un posto che ci avrebbe dato tanto, insomma. In realtà, arrivati lì, si è visto che la struttura ospedaliera era organizzata, essendo
una mega struttura,
sì, era per metà pubblica, per metà privata, era organizzata in maniera abbastanza grossolana, non c'era quella professionalità che veniva pubblicizzata, assolutamente. Facevo pochissima fisioterapia, che era il motivo primario per cui
un'ora al giorno?
Lì. Sì, facevo un'oretta la mattina, ma fatta anche male, francamente. E devo dire, non per colpa del personale, degli assistenti, assolutamente, non per quello, perché poi come in tutte le cose, come in tutti i posti, c'erano molte persone dotate di grande umanità, però era proprio la struttura ad essere impostata in un certo modo, bisognava, ora è brutta la parola, bisognava fare cassa. Sì, bisognava fare cassa, era impostata in questo modo. Tante volte ho affrontato questo discorso con ragazze o ragazzi, con fisioterapisti, e anche loro erano d'accordo con i pazienti, ecco, erano in qualche modo, tra virgolette, da un punto di vista lavorativo, erano anche loro delle vittime, tra virgolette. Quindi è stata un'esperienza.
Però lì a Monte Catone hai conosciuto altre persone nella tua stessa condizione,
sì. Sì,
che ti hanno
persone.
Aiutato.
Sì.
Inizialmente, come tu mi hai confessato ieri, sì, avevi anche difficoltà a relazionarti con loro,
certo,
quella difficoltà che poi si è ritrovata in altri ragazzi che sono arrivati dopo e ti vedevano come quello che loro dovevano ritrovarsi, sì, quello che dovevano essere.
Certamente.
Subito dopo, cioè avere questo contatto con la carrozzina, con la sedia a rotelle.
Sì,
quindi tu hai avuto un senso di quasi di difficoltà nel
sì, sicuramente
avvicinarti a chi stava nella tua condizione.
Sì.
Perché?
Perché quando ti capita una cosa del genere, chiaramente vedere un ragazzo che magari è da qualche anno in carrozzina, da un punto di vista emozionale molto forte, rappresenta ciò verso cui tu stai andando, e allo stesso tempo a livello inconscio è ciò che tu non riesci in alcun modo ad accettare. Quindi fai molta fatica a rapportarti con chi è in carrozzina da qualche anno, perché è il tuo peggior incubo, però è un incubo che sai bene che si sta concretizzando, vai in quella direzione, quindi è molto difficile. Quindi dopo una prima fase di difficoltà di relazione, poi vabbè, ho superato anche questa cosa per relazionarmi e attualmente ho
tanti amici.
Ottime amicizie, sì, in questo ambito.
In tutto questo, in questo periodo triste, difficile della tua vita,
sì,
chi hai avuto vicino? La famiglia che io conosco, ho conosciuto,
sì,
papà, una persona meravigliosa,
sì,
che quotidianamente lotta e lottate insieme,
sì,
per le tante difficoltà che,
sì,
ti ritrovi ad avere.
Sì, c'è una cosa che vorrei dire.
Dimmi.
Più che triste, io lo reputo così, lo reputo un periodo drammatico della mia vita, ma francamente triste no. Quando ero ricoverato a Montecatone, ero con un ragazzo di Bologna di 19 anni,
sì,
che aveva avuto anche lui lo scoppio della C5, quindi si apprestava ad avere una vita, si apprestava a festeggiare i suoi 20 anni in carrozzina, cosa disumana. E questa donna, questa madre, ci disse: ci sono cose di questo periodo che rivivrete, a cui ripenserete in maniera positiva, adesso non potete capire queste cose che vi dico. Questa cosa è stata vera.
È stata vera, me lo dicevi ieri. È vero.
Sì, è stata vera. Ci sono episodi, ci sono persone alle quali ripenso con
il camionista
grande tenerezza.
Bulgaro.
Sì, e con grande piacere. Sì, il camionista.
Che dentro bulgaro di lui aveva tanta rabbia.
Sì, però riusciva a
canalizzarla
ad bene. Sì, essendo lui padre, aveva due figli, quindi la vita gli imponeva di canalizzare, di indirizzare bene la sua rabbia. Ma accanto a lui tanti altri personaggi, un Peter Pan di una cinquantina d'anni, di Rimini, con cui ho condiviso la camera, che sembrava un personaggio di Amici miei, di Monicelli, con cui siamo anche divertiti, perché poi nel dramma, chiaramente nella camera di ospedale, stai sempre assieme, poi la battuta esce, cioè
diventa.
Si scherza, si ride, l'infermiera, la cosa.
Per quanto fantastico sia, quindi il rapporto, sì, che hai avuto modo di...
Sì, si sono costruiti dei rapporti.
Costruire.
Sì, sono dei rapporti innanzitutto puri, nel senso sono veri.
Disinteressati, veri.
Sono veri nel senso più vero del termine. E chiaramente quando condividi una fase di dolore così acuto, così traumatica, non hai tempo per le fesserie, si va dritti al punto, ci si trova subito.
Si
nel vivere quotidiano, chiaramente ci sono tante maschere sociali, tante altre cose.
Luca, il vivere quotidiano, io prima ho accennato, dopo aver superato, dopo aver tirato quella spinta che adesso mi devi raccontare, come è scattata,
sì,
questa molla, quel pushing che ti ha fatto veramente cambiare vita, e a,
sì,
riuscire a venire fuori da questa situazione drammatica e non triste.
Sì.
I tuoi genitori.
Sì.
Ecco, perché qui è stata una vittoria di squadra anche.
Sì. Sì, devo dire, sì, è stata una vittoria di squadra. Ci sono stati i miei genitori, e mia sorella, la mia ex ragazza, e ci sono stati i miei cugini con cui ho un rapporto,
sì,
da fratelli, e ci sono stati i miei amici, tante persone che mi sono state vicino e di cui insomma ho avuto modo, di cui ho apprezzato, non che ci fosse bisogno di una conferma, però di cui ho apprezzato diciamo questo amore incondizionato. Non è poco,
assolutamente,
non è assolutamente poco averne una coscienza concreta, non capita a tutti. E, diciamo, per quanto riguarda le persone che fisicamente mi sono state più vicine in quel periodo, fisicamente e anche psicologicamente, chiaramente ci sono stati i miei genitori, poi mia sorella e la mia ex ragazza.
Lì cosa è scattato, Luca? Sono stati loro che ti hanno dato quella marcia in più o quella marcia in più l'hai tirata fuori da solo? Lo hai fatto inizialmente per loro o loro hanno contribuito in modo determinante a farti capire che la condizione che stavi vivendo era soltanto un momento di passaggio?
No, sicuramente hanno avuto un apporto determinante. Resta comunque il fatto che questa morte, tra virgolette, questa rinascita che vive chi va in carrozzina, è un percorso psicologico interiore che uno fa con se stesso, per quanto chiaramente le persone che è vicino ti possono dare una grandissima mano. Personalmente è stato sì, un tragitto interiore esclusivo, ma è normale che sia così. Le persone che è vicino ti danno una mano, ma chiaramente non possono arrivare fino in fondo, fino al tuo intimo. Io avevo grossi stimoli perché volevo innanzitutto riappropriarmi della mia vita. E c'è da dire che quando ho avuto l'incidente si paventava l'ipotesi che io rimanessi in carrozzina, ma c'era sempre la speranza che il midollo, decomprimendosi, sì, potesse ridarmi alcune funzionalità. Quindi io mi impegnavo molto anche speravo di...
Questa è una parte molto importante, sì, quindi diamo spazio alla pubblicità e okay, subito dopo rientriamo in studio e ci racconti.
Perfetto, grazie.
Questo momento.
Su Telespazio TV alle 20:30 Telesport conduce...